fondatore della Giudea e l'autore di questo testo, voi ce lo avete tutto questo testo nel primo fascicolo, voi qui ci sono i primi fascicoli, quindi ve lo potete rileggere, potete rileggerlo a vostro piacimento. L'autore di questo testo, pubblicato nel 1902, scritto per la fine del secolo, per l'inizio del XX secolo, è Anatole France, il quale immagina che Ponzio Pilato, il celebre procuratore della Giudea, abbia rimosso dalla sua memoria la figura di Gesù di Nazareth. E pensare che lui, Ponzio Pilato, la sua fama la deve proprio al fatto di avere incontrato sulla sua strada Gesù Nazareno, se no chi si ricorderebbe di lui e di tutti gli altri migliaia e migliaia di procuratori di cui non si ricorda più, che sono esistiti nel corso del governo dell'impero romano. Il paradosso letterario costruito da Anatole France deve far riflettere, ci dobbiamo domandare, abbiamo noi di Gesù di Nazareth una memoria legata alla cultura ellenistica? Cioè, visto che è nell'ambito di questa cultura che questa memoria prende forma, oppure noi, allude Anatole France all'inizio del secolo scorso, il termine per noi il termine Gesù di Nazareth è diventato solo un luogo comune, soffocato dai culti e da sentimentalistiche devozioni. Guardate, così si esprimono i padri conciliari del Concilio Ecumenico Vaticano II. Io ho utilizzato queste parole che sono quelle dei padri del Concilio Ecumenico Vaticano II. No? Si fanno questa domanda. Oggi quel Gesù per noi, no, è diventato solo un luogo comune, soffocato da culti, soffocato da sentimentalistiche devozioni, no? No, può essere soltanto questo, no? Si domandano, no? E se l'era già domandato quel Papa che voi ricorderete, Giovanni XXIII, questa. Ora, noi conosciamo una persona che l'abbiamo incontrata nella primavera scorsa, che invece, sebbene non abbia mai incontrato Gesù di Nazareth, ha costruito una prima memoria su di lui, componendo il primo tassello di quello che poi è diventato uno dei più significativi apparati letterari della storia del pensiero umano, quella che noi chiamiamo la letteratura dei Vangeli. Una letteratura, la letteratura dei Vangeli, di stampo ellenistico, che ha contribuito a spaccare la storia in due e che ha come primo oggetto un epistolario, delle lettere, no? E come sappiamo, l'autore di questo epistolario, eccolo qua, l'epistolario di Paolo di Tarso, sta nei millenni delle Inaudi, in lingua originale, no, è anche tradotto, ma soprattutto è la lingua originale, la koinè ellenistica, quella che interessa maggiormente, no? Quindi questo epistolario, l'autore di questo epistolario, che è una delle opere più importanti e significative dell'ellenismo greco e della storia del pensiero umano, l'autore si chiama Paolo di Tarso. In realtà, prima di chiamarsi Paolo di Tarso, si è chiamato Saul Tarsensis, che dall'aprile scorso ci accompagna, no, nel nostro viaggio. Con Paolo di Tarso, nello scorso anno scolastico, noi abbiamo già percorso sei itinerari, molte e molti di voi se lo ricorderanno, e quindi abbiamo avuto l'occasione di conoscerlo un po', questo personaggio. Abbiamo studiato come è avvenuta la sua evoluzione, come Saulo sia poi diventato quasi un'altra persona, no? Paulus Paolo. Adesso noi non possiamo riassumere tutto quello che abbiamo scoperto di lui nel percorso scorso, ma strada facendo rievocheremo, ripasseremo e approfondiremo argomenti già trattati. Ora possiamo dire che chi volesse ripercorrere gli itinerari dal 25 al 30 del percorso dell'anno 2009-2010 può utilizzare i nostri siti, no? Agli indirizzi www.inantibagno.it e lo li conoscete, no? E www.scuolaantibagno.net. Non abbiamo nessuna rivista dell'Antibagno, poi forse ce ne sono, ne avete qualcuno, e quindi divulghiamolo. Dove le lezioni possono essere quindi lette, possono essere anche ascoltate, perché ci sono delle registrazioni che sono state poi messe in rete. A proposito di argomenti già trattati da approfondire, affrontiamone subito uno. Un argomento che abbiamo introdotto nell'ultimo itinerario, il trentesimo, prima della vacanza estiva. Sappiamo che Paolo di Tarso, nelle sue lettere, si presenta come un personaggio che, per lo stile di vita, ha sempre affascinato i contestatori del perbenismo, della società dei consumi e del produttivismo senza limiti. Paolo, nel testo delle lettere, appare come un benestante, scritto tra virgolette. Abbiamo studiato che Paolo di Tarso può essere definito un borghese che a un certo punto sceglie di uscire dagli schemi della sua classe di origine per vivere spesso, anzi, da un certo punto della sua vita, per vivere sulla strada, on the road, sulla strada. No, difatti, nelle lettere c'è questo clima autobiografico, no? Ogni tanto ce lo immaginiamo che fa. Perché è da come il racconto va avanti, vabbè. È che non abbiamo mai letto questa letteratura, non l'abbiamo mai letta, l'abbiamo certamente sentita leggere in modo sacralizzato e con il dovuto rispetto dentro le organizzazioni religiose, nelle chiese che utilizzano questa scrittura come sacra, e c'è anche questo aspetto su cui la scuola pubblica non è competente, la scuola pubblica ha una competenza di tipo letterario, e quella deve mettere in gioco. Questa espressione, quindi, sulla strada, fa inevitabilmente pensare al titolo di un romanzo che noi a maggio abbiamo solo citato, vi ricordate? Lo citiamo, poi lo riprenderemo. Questo romanzo si intitola proprio così, si intitola Sulla strada, On the Road. Qui c'è una pregevole edizione, non la toccate poi. È stata restaurata, ristrutturata da me, perché questo testo, sono poi velocissimo, solo dei libri. Con l'introduzione di Fernanda Pivano, no, è qui, insomma, poi questo testo l'avrete sicuramente visto, lo avrete letto, immagino. Questo magari lo avete letto, però magari sarà mancata qualche chiave di lettura, attenzione, perché no, anche questo testo è stato letto da una generazione con una grande superficialità. Attenzione, perché questo è un testo costruito parola per parola, sembra spontaneo, ma non lo è per nulla. Cioè, costruito parola per parola attraverso una ricerca che mira, no, a portare questo testo su un piano che è un piano culturale ben definito. Ora, questo famoso romanzo è stato pubblicato nel 1957 a San Francisco ed è stato scritto da Jack Kerouac, 1922-1969. Questo testo è uno di quelli che anticipano la rivolta giovanile contro l'ideologia del consumismo e aprono la stagione della contestazione studentesca che parte poi dagli Stati Uniti. Kerouac in questo romanzo non si limita a descrivere le inquietudini sociali del mondo americano, ma analizza anche molto bene l'ansia di fede, di ideali di una generazione alla disperata ricerca di un Dio, come scrive Paolo di Tarso, che finalmente mostri il suo volto. Questa dicitura viene spesso citata da Kerouac in questo romanzo, no? Noi siamo qui, no? Lo dicono i personaggi, no? E sarebbe bello che dopo quella curva ci fosse un Dio che finalmente mostrasse il suo volto. Questo romanzo è incentrato sul mito del viaggio ed è giusto che lo si incontri ancora proprio adesso che siamo in partenza, no? In questo romanzo il viaggio è inteso come un girovagare alla ricerca di spazi esteriori. Ci sono i grandi spazi del territorio americano da costa a costa, ma soprattutto il viaggio è inteso come un peregrinare alla ricerca di spazi interiori, cioè nella speranza che sulla strada, sulla via di Damasco, ogni tanto dice lo scrittore, no? E quindi fa dei riferimenti molto precisi, poi anche noi torneremo sulla via di Damasco, già l'anno scorso abbiamo visto che cosa significa, possa avvenire qualcosa di illuminante, no? Poi purtroppo non succede nulla, perché ci vuole una presa di coscienza, no? Molto precisa e molto forte, che traspare tra le righe, e le tematiche che in funzione della didattica della lettura e della scrittura emergono dall'epistolario di Paolo di Tarso, quindi sono molteplici. E poi, in primo luogo, Paolo nelle sue lettere costruisce un modello, cioè dà una forma alla figura speciale di Gesù, Gesù di Nazareth, il Gesù della storia, no? Nelle lettere di Paolo diventa il Cristo della fede, cioè diventa Gesù Cristo, Cristo. Questa parola l'abbiamo già studiata, la riprenderemo ancora, una parola greca, è una parola dell'ellenismo. L'epistolario di Paolo di Tarso, abbiamo già detto nel maggio scorso, disegna un'icona che è diventata nei secoli un emblema, cioè il simbolo di chi vuole combattere contro l'autoritarismo e l'ingiustizia. A maggio abbiamo rievocato quel poster, quella maglietta, quel poster che forse anche noi abbiamo tenuto in camera, non lo so, negli Stati Uniti i giovani ce l'avevano tutti, no? Raffigurante l'immagine di un Gesù con i capelli lunghi, barbuto, con una grande corona di spine sul capo. Questa è una iconografia tradizionale di Gesù di impronta paolina, con sottoscritto wanted, ricercato, no? E questo concetto, cioè, ricalca l'allusione fatta da Anatole France all'inizio del secolo scorso con il racconto Il procuratore della Giudea. Cioè, il termine Gesù di Nazareth è diventato solo un luogo comune, soffocato da culti e da sentimentalistiche devozioni, oppure anche qualche cosa di diverso, una provocazione, no? Un oistros, un tafano, ricordate, nonno di Panopoli, ora non ne possiamo parlare, ma molti di voi conoscono questo personaggio, Dioniso e Gesù di Nazareth sono due tafani che ci danno continuamente, ci pungono, ci stimolano, in modo che non possiamo rimanere lì fermi a prendere il sole su una spiaggia, ma dobbiamo, no, in qualche modo muoverci, e ci pungono lo stesso. Ora, questa immagine di Gesù, no, incoronato di spine e ricercato, la si trova prima di tutto nell'epistolario di Paolo di Tarso e negli Stati Uniti, dove i libri della Bibbia, lo sapete, e le figure bibliche sono molto in evidenza, diventa la principale icona della Beat Generation. E tutti noi conosciamo questa espressione perché è contemporanea a noi, no? Ora, attenzione, perché l'aggettivo Beat, che noi abbiamo in mente l'elemento superficiale e consumistico di questo termine, cioè annacquato soprattutto dal mercato delle canzonette, ma guardate che quella non c'entra quasi nulla poi con quella che è in questa cultura definita da questo termine. Cioè l'aggettivo beat significa battuto, sconfitto, ma significa anche beato, che è proprio il modo, e lo studieremo sulla strada, no, di questo percorso, in cui Paolo di Tarso presenta la figura di Gesù di Nazareth, cioè una persona che, proprio perché sconfitta e battuta dalla storia, torturata e crocifissa, si trasforma nel beato Cristo della fede, che indica su tutto il territorio dell'Ecumene la via della salvezza. Ora ricordiamo, rifacciamo, intanto che è proprio attraverso l'epistolario di Paolo di Tarso che prende campo il termine greco Christos. Guardate, Christos significa unto, e l'unzione con l'olio d'oliva consacrava i re di Israele, no? Gli ebrei erano molto più pratici, non stavano a pensare, c'erano corone d'oro, loro non si valeva niente, l'olio d'oliva sì che valeva, che vale ancora oggi, e quindi ecco, quello è l'elemento veramente prezioso, ecco che c'è. Questa è una lezione interessante, sì, ora che si comincia a cogliere le olive ora, no? Io ricordavo a tutti i raccoglitori che è buono, no? Paolo utilizza con grande perizia quindi le parole della coinè greca, la lingua greca popolare e diretta dell'ecumene ellenistica, utilizza il termine unto del Signore tradotto con il termine Christos per ribadire che Gesù porta con sé tutta la tradizione dell'Antico Testamento e gli affianca anche la parola Kyrios, che significa il Signore, cioè un termine prettamente ellenistico per rafforzare l'idea che Gesù di Nazareth è un rabbi ebraico che esce dall'ambito ristretto della terra di Canaan per parlare a tutta l'ecumene, cioè a tutta la terra abitata. Ricordate che ecumene vuol dire tutta la terra abitata, ed è un concetto ellenistico, l'abbiamo studiato lo scorso anno. La definizione culturale e letteraria di Beat Generation è stata usata per la prima volta da un giornalista americano nel 1952 per definire non solo un fatto di costume, ma un movimento culturale e letterario che si è formato negli Stati Uniti attorno ad un gruppo di scrittori, di poeti, di sacranti, di cantori lirici del malessere del loro tempo, che utilizzano principalmente, secondo la tradizione della letteratura americana, il glossario della letteratura beritica, cioè della letteratura dell'Antico Testamento. Voi sapete che in ebraico la parola berit significa patto, significa alleanza, abbiamo fatto un percorso intero su questa parola, quindi quando sentite nominare la sapienza poetica beritica, che è un termine che usano soltanto gli specialisti, ahimè, noi abbiamo, la scuola pubblica ha cercato invece di portare tra i cittadini, le cittadine, questo termine. La letteratura beritica è la letteratura dell'Antico Testamento, perché c'è una parola chiave che unisce tutti i libri, quella grande biblioteca dell'Antico Testamento, ed è la parola berit, la parola che sintetizza. Ecco qua c'è un Antico Testamento e un Nuovo Testamento. La parola berit, che vuol dire patto, che vuol dire alleanza, è quella che taglia, tiene uniti, e l'ago che ricuce tutti i libri della Bibbia. E lo abbiamo visto, l'abbiamo studiato, e ci siamo divertiti a capire, ecco, questa grande operazione culturale che è stata fatta. E quindi nella letteratura americana il glossario della letteratura beritica dell'Antico Testamento e dell'epistolario di Paolo di Tarso è sempre presente, e questi scrittori della Beat Generation, Kerouac, Ginsberg, Ferlinghetti, Corso, l'elenco è lungo, no? Li avete sentiti nominare, Adesso se ne parla ogni tanto perché c'è qualche anniversario, no? Ora sui giornali poi magari non se ne parla per molto tempo. Il manifesto di questo movimento intellettuale, è bene ricordarlo ancora una volta, lo abbiamo già ricordato nel maggio scorso, viene considerato un romanzo pubblicato nel 1951 e dello scrittore David Jerome Salinger, morto l'anno scorso, che in italiano si intitola Il giovane Holden. In lingua originale dovrebbe essere più o meno tradotto Il terzino nella grappa, è un titolo un po' particolare, ma Il giovane Holden, di cui molte volte abbiamo parlato e che molti di voi hanno sicuramente letto, cioè in Italia è stata, qui non c'è posto, in Italia è stata, ciao. In Italia è stata la scrittrice Fernanda Pivano, tutti l'avrete sentita nominare, nata a Genova nel 1917 ed è morta l'anno scorso anche lei, che ha documentato con un'intensa attività di traduzioni, di saggi e di recensioni questo significativo movimento culturale letterario. Vedete, anche sulla strada c'è l'introduzione di Fernanda Pivano, che ti spiega e ti racconta anche in parte queste cose. Questa esperienza letteraria ha costituito il punto di riferimento quindi per tutta una generazione di giovani che non si riconosce più nel perbenismo della vita americana e nei discutibili valori proposti dal sistema capitalista. Siamo ancora lì a... No, questo è ancora un tema, no? A partire dagli anni 50, larghe fasce di giovani americani contestano il produttivismo, la società dei consumi, molti lasciano le città per ricolonizzare i villaggi abbandonati e per vivere in modo rurale, e qui viene raccontato dalla letteratura, sperimentando nuove forme di solidarietà, in greco agape, è una parola chiave dell'epistolario di Paolo di Tarso, e o di autarcheia in greco, di autosufficienza, no? No, torniamo a ricolonizzare quel villaggio e creiamo l'autosufficienza, no? Questa è una parola tipica delle nuove scuole filosofiche dell'ellenismo, dell'epicureismo, dello stoicismo, dello scetticismo. Ricordate, abbiamo studiato l'anno scorso questo pensiero. Guardate sul punto 1 del repertorio. Jack Kerouac è nato nel 1922 in Massachusetts e dopo aver frequentato l'università e vagabondato per gli Stati Uniti si trasferisce nel 1950 a San Francisco, che è la capitale, diventa la capitale degli artisti beat. A San Francisco l'icona beat per eccellenza è proprio la figura di Gesù Cristo così come l'ha disegnata Paolo di Tarso nelle sue lettere. Cioè, Gesù di Nazareth è il segno di contraddizione, è la vittima che si sacrifica per donare la salvezza all'umanità. E questo concetto attira, no? Particolarmente. Ora, il romanzo di Kerouac, Sulla strada, On the Road, scritto nel 1952, verrà pubblicato poi nel 1957 perché ci lavorerà molto a costruirlo, a ricostruirlo questo testo, non era mai soddisfatto. È di carattere autobiografico e ottiene un grande successo perché una generazione intera ci si riconosce. Abbiamo detto che questo romanzo è incentrato sul mito del viaggio, ma per Kerouac il concetto di viaggio non è quello che fa riferimento all'epopea della conquista dell'Oest, e qui comincia un'autocritica, no? Che poi è andata avanti negli Stati Uniti, anzi la tradizione western è vista in modo negativo, Pelle Rossa vengono riconosciuti come le vittime, no, di un espansionismo aggressivo, no? Quindi si rivedono tutta una serie di concetti sulla frontiera e naturalmente si creano dei conflitti. Nel romanzo sulla strada, tra una generazione e l'altra, nel romanzo sulla strada troviamo un nuovo concetto di frontiera. che consiste nell'esaltazione della libertà che si prova nel percorrere grandi distanze. Ma guardate, soprattutto la nuova frontiera sta nella ricerca drammatica di una ragione esistenziale, cioè nella ricerca di un senso da dare alla vita. Di questo concetto, nuova frontiera, si avvarranno anche poi i politici emergenti. Pensate a Casa Kennedy, Casa Kennedy ha fatto di questo concetto della nuova frontiera uno slogan che è stato a un certo punto uno slogan vincente, no? No? Quindi dobbiamo andare al di là di quelle che sono le contraddizioni, che per ora dobbiamo aprirci, dobbiamo avere uno spirito nuovo, dobbiamo guardare, no, al mondo in modo diverso da quello che abbiamo fatto oggi. La frontiera è intesa quindi come linea da superare. Guardate, quindi dobbiamo riflettere un po' su questa idea, sulla frontiera come linea da superare. E qui noi ricordiamo Erodoto che ci ha parlato di frontiere un po' di anni fa. Secondo voi che cosa dobbiamo impegnarci a superare per incamminarci sulla via di un mondo migliore? Cioè basta una parola per rispondere, scrivetela. Io penso in questo, per esempio, no? Anche ai manifesti che avete prodotto, che noi dovremo superare la frontiera dell'ignoranza, no? Che in qualche modo viene rimossa, no? E cioè, è come se non esistesse in Italia, cioè, l'81% degli italiani è analfabeta e questo concetto viene rimosso, no? E ora, beh, voi riflettete su che cosa dobbiamo impegnarci a superare. C'è sicuramente qualcosa da superare nelle nostre menti o nella società. Riflettete su questo. Adesso leggiamo due pagine tratte dal romanzo sulla strada. In queste pagine noi incontriamo una coppia, Sal e Terry, che si sposano come moderni pellegrini, come periegeti, senza soldi, senza mezzi, facendo l'autostop, utilizzando clandestinamente i treni merci. Questi personaggi tendono a vivere liberamente la propria vita per evadere da una società che si presenta superficialmente dorata e vellutata, ma che sotto sotto è un cumulo di brutture, di ipocrisie, di egoismi, di ingiustizie. Loro se lo dicono, no? Ecco, no? E questi personaggi sono beatniks, cioè sono sconfitti, sono battuti, sono alla disperata ricerca di qualcosa di assoluto, però di beato, che non trovano, ma che tuttavia, come gli scettici ellenistici, continuano a cercare, perché capiscono che i valori contingenti dati dal consumismo e dall'esteriorità della società per bene, cioè non danno la salvezza, e pensano ad una società non del benessere scritto tutto attaccato, ma del ben trattino essere. Questi personaggi finiscono per trovarsi però puntualmente sempre nei guai, perché è chiaro che quello che pensano non corrisponde poi alla società nella quale vivono, e non sarà né il sesso, né la droga, né le filosofie orientali trapiantate forzatamente in Occidente, qui c'è un'ironia molto sottile su questo, a dar loro la felicità, ma dai guai riescono sempre ad uscirne, però con la convinzione che sia necessario continuare a cercare se stessi, a cercare le radici profonde della loro umanità. Ora, il linguaggio che Kerouac utilizza per scrivere non è un linguaggio spontaneo, sembra spontaneo, ma è un linguaggio sperimentale, è volutamente un linguaggio scarnificato, essenziale, ricco di espressioni gergali e ricco di citazioni mitiche. Kerouac vorrebbe dare l'impressione che il suo linguaggio sia improvvisato sul momento, cioè sia libero, sia creativo, ma in realtà come scrittore lavora molto sul testo, vuole trovare un tono, vuole trovare un registro, vuole trovare uno stile, così tutti gli altri scrittori della Big Generation, che sia diverso da quello della letteratura tradizionale, e per fare questo utilizza principalmente in modo provocatorio il glossario della letteratura veritica, cioè dell'Antico Testamento, e dell'epistolario di Paolo di Tarso. E lo fa naturalmente non fermandosi alle citazioni, ma entrando nelle citazioni, no? Utilizza le citazioni per modificarle con la situazione, no? E questo in quel momento lì ha dato anche scandalo. Oggi non ci facciamo neanche più, oggi siete legge tanto, no? Non ci sono problemi, ma questo c'è nella scrittura di Kerouac, quindi un ritmo grammaticale sintattico alternativo, ed è un ritmo che vorrebbe, guardate, seguire le cadenze musicali del jazz, no? Questo lo ha detto. Ma per capire questo noi dovremmo poter leggere questo romanzo in lingua originale, solo pochi di noi hanno la fortuna di poterlo fare, ma ora noi ne leggeremo due pagine, soprattutto perché c'è un motivo, senti, noi dobbiamo cogliere, secondo la tradizione ellenistico-alessandrina di cui siamo eredi, un intreccio filologico che saremmo senz'altro in grado di riconoscere e che ci riguarda, riguarda il nostro percorso. Non è che Kerouac e On the Road sono qui sul nostro sentiero per caso, ci sono perché ne fanno parte, no? In modo molto preciso. Beh, leggiamo queste due pagine. Terry e io dovevamo assolutamente decidere una volta per tutte che cosa fare. Decidemmo di andare con l'autostop fino a New York con quei pochi soldi che ci rimanevano. Quella sera lei si fece dare $5 da sua sorella, ne avevamo circa 13 o forse meno, così prima di dover pagare il conto della stanza per il nuovo giorno facemmo le valigie e partimmo su una macchina rossa per Arcadia in California, dove sotto le montagne incappucciate di neve c'è l'ippodromo di Santa Anita. Era sera, eravamo diretti verso il continente americano, accidenti, eravamo sulla strada con un'idea grandiosa in testa, che quella potesse essere la via di Damasco e che ci aspettasse al varco un Dio che potesse mostrarci il suo volto. Tenendoci per mano camminammo per parecchi chilometri lungo la strada per uscire dalla zona abitata. Era un sabato sera. Ci fermammo sotto un lampione facendo segni col pollice, quando all'improvviso passarono rombando alcune macchine piene di ragazzi con stelle filanti, svolazzanti. Evviva, evviva, abbiamo vinto, gridavano tutti. Poi lanciarono urli al nostro indirizzo e trovarono che era buffissimo vedere un giovanotto e una ragazza sulla strada. Ne passarono a dozzine di automobili del genere, cariche di volti imberbi e di giovani voci in falsetto proprio di quell'età. Io li odiavo tutti, uno per uno. Chi credevano di essere? Che facevano versi alla gente sulla strada solo perché erano degli studenti mocciosi e i loro genitori potevano permettersi di affettare l'arrosto nel pranzo domenicale? Chi credevano di essere? Che prendevano in giro una ragazza ridotta in misere condizioni insieme ad un uomo che voleva amarla? Non sono libero io? Non abbiamo forse letto una parola che dice: io sono forse apostolo, non ho veduto il Signore? E voi non siete proprio voi il risultato del mio lavoro al servizio del Signore? Se altri non vogliono riconoscermi come apostolo, per voi lo sono senz'altro. Il fatto che voi crediate è la prova che io sono apostolo. A chi mi critica rispondo così: non abbiamo anche noi il diritto di mangiare e bere? Non abbiamo anche noi il diritto di portare con noi una ragazza? Terry e io pensavamo ai fatti nostri e non ottenemmo neanche un benedetto passaggio. Ci toccò tornare in città, e quel che è peggio, avevamo bisogno di un caffè e fummo così scalognati da andare nell'unico posto aperto, che era un chiosco di BBT in una scuola media, e là c'erano tutti i ragazzini, i quali si ricordavano di noi. Adesso si accorsero che Terry era messicana, un gatto selvatico del Pachuco, e che il suo ragazzo era ancora peggio. Lei abbandonò il locale tenendo sollevato il suo grazioso nasino e vagammo insieme nel buio lungo i fossati delle autostrade. Io portavo le valigie, il nostro fiato fumava nell'aria fredda della notte. Decisi infine di nascondermi dal mondo insieme con lei anche per una notte e che il mattino andasse pure all'inferno. Entrammo nel cortile di un motel e affittammo un piccolo comodo ambiente per circa $4. doccia, asciugamani da bagno, radio incassata nel muro e tutto. Ci tenemmo stretti stretti, facemmo lunghi, seri discorsi e prendemmo il bagno e discutemmo di tante cose con la luce accesa e poi la luce spenta. Al mattino attuammo baldanzosamente il nostro nuovo piano. Avremmo preso un autobus fino a Bexfield, dico bene? Quindi questa è la dicitura precisa. E avremmo lavorato a raccogliere uva. Dopo alcune settimane di questo ci saremmo diretti a New York, dove si doveva con l'autobus. Fu un meraviglioso pomeriggio viaggiare con Terry fino
a
Bakersfield. Vedevamo di dietro, ci riposavamo, chiacchieravamo, vedevamo passare la campagna e non ci preoccupavamo di niente. Arrivamo a nel tardo pomeriggio e il piano era di abbordare ogni grossista di frutta in città. Terry disse che avremmo potuto vivere in una tenda sul posto di lavoro. Il pensiero di vivere in una tenda e raccogliere uva nelle fresche mattine californiane mi andava genio, ma non c'era alcun lavoro da ottenere e invece parecchia confusione, con tutti che ci davano innumerevoli consigli e nessun lavoro saltava fuori. Con tutto questo consumammo una cena alla cinese e più o meno, vedete, succede come oggi per i giovani precari, no? E ci rimettevo nell'impresa con il corpo ristorato. Attraversammo i binari della ferrovia del Pacifico fino al quartiere messicano. Terry parlottò con i suoi connazionali chiedendo lavoro. Era notte ormai e la piccola strada del quartiere messicano era un solo scintillante agglomerato di luci, insegne di cinematografi, bancarelle di frutta, macchine a gettone, empori a prezzo unico e centinaia di traballanti autocarri e vecchie macchine piazzate di fango parcheggiate. Intere famiglie messicane di raccoglitori di frutta vagabondavano qua e là mangiando popcorn. Terry parlava con tutti. Io cominciavo a disperare. Quello di cui avevo bisogno, e di cui aveva bisogno anche Terry, era bere. Così comprammo un litro di porto californiano per 35 centesimi e ce lo andammo a bere allo scalo ferroviario. Trovammo un posto dove i vagabondi avevano radunato cassette per sedere accanto ai fuochi. Ci sedemmo là a bere il vino. Alla nostra sinistra c'erano i carri merci, tristi e di un rosso fuligginoso sotto la luna. Proprio di faccia le luci e i riflettori dell'aeroporto. Alla nostra destra un formidabile magazzino di alluminio della Quonset. Oh, era una bella notte, una notte calda, adatta a bere vino, una notte di plenilunio, una notte fatta per stringere la propria ragazza e parlare e baciare e andare ai sette cieli. Di tanto in tanto passava qualche straccione, passavano madri messicane con i loro bambini e la macchina della Ronda si avvicinò e il poliziotto uscì per rovinare, ma per lo più eravamo soli e mescolavamo le nostre anime sempre più intimamente, finché sarebbe stato estremamente difficile dirci addio. A mezzanotte ci alzammo e ci incamminammo storditi verso l'autostrada. Terry ebbe una nuova idea. Saremmo andati con l'autostop fino a Sabinal, il suo paese natale, e avremmo abitato nella rimessa di suo fratello. Per me tutto andava bene. Sulla strada feci sedere Terry sopra la mia valigia per farla sembrare una donna sofferente e subito un autocarro si fermò e noi gli corremmo appresso ridendo sotto i baffi. L'uomo era un buon diavolo, il suo autocarro era misero. Proseguì strepitando e si arrampicò su per la vallata. Arrivammo a Sabinal nelle ore piccole prima dell'alba. Mentre Terry dormiva mi ero finito il vino ed ero completamente intontito. Scendemmo e vagabondammo per la quieta piazza ombrosa del piccolo paese californiano. Andammo a trovare l'amico del fratello di Terry, che avrebbe dovuto dirci dove lui si trovava. E il fratello di Terry era un messicano dal sangue caldo, tutto fuoco con la passione dei liquori. Un gran buon diavolo. L'amico era un grosso messicano flaccido che parlava inglese quasi senza accento ed era chiassoso e ansioso di rendersi simpatico. Ricky era il nome del fratello di Terry. Possedeva una Chevrolet modello 1938. Ciammucchiamo lì dietro e partimmo per ignota destinazione. Dove andiamo? Chiesi. L'amico diede qualche spiegazione. Si chiamava Ponto. così lo chiamavano tutti, puzzava. Scoprì perché il suo mestiere era di vendere il letame agli agricoltori. Aveva un autocarro. Ricky teneva sempre 3 o 4 dollari in tasca e prendeva tutto allegramente. Diceva sempre: giù suo amico, dacci dentro. E ci dava dentro. Guidava a 120 all'ora nella vecchia macchina e andava a Madera, oltre Fresno, per vedere alcuni agricoltori a proposito del letame. Beh, il letame è un prodotto fondamentale, dove California si deve concimare molto, se no le prugne come noi le possiamo mangiare. Strada facendo capiremo perché abbiamo letto proprio queste due pagine, scopriremo qual è l'intreccio filologico che ci interessa quando saremo nei pressi del primo paesaggio intellettuale che dobbiamo osservare. Ora però una cosa va detta e ribadita in partenza, cioè quando pensiamo al termine epistolario di Paolo di Tarso, noi non pensiamo a qualcosa che riguarda la letteratura moderna o contemporanea, e invece in funzione della didattica e della lettura della scrittura ci dobbiamo pensare, perché i testi delle lettere di Paolo di Tarso sono penetrati a vasto raggio soprattutto nel genere letterario del romanzo. Di fronte al termine epistolario di Paolo di Tarso noi pensiamo a qualcosa che riguarda la Chiesa, e di conseguenza, come ci ha ricordato il cardinale Carlo Maria Martini a Primavera, di cui abbiamo letto alcune pagine di un suo libro, ricordate, non pensiamo neppure all'ampio valore intellettuale che ha il contesto culturale all'interno del quale nascono le lettere di Paolo. Cioè, di fronte al termine epistolario di Paolo di Tarso, solo le addette e gli addetti ai lavori pensano al contesto della sapienza poetica ellenistica, ma non, di solito non ci pensa nessuno. E che la Chiesa, o meglio, le Chiese hanno sviluppato la loro dottrina su la sapienza poetica ellenistica, ma a questo non ci pensiamo mai, no? Cardinale Martini ci ricordava questo fatto nell'introduzione del suo libro, e abbiamo citato la parola chiesa. Attenzione, sulla parola greca ecclesia noi faremo a suo tempo una lunga riflessione, perché è una parola chiave fondamentale che noi facciamo risalire al cristianesimo, ma quando il cristianesimo appare, le ecclesie erano sul territorio da circa 3 secoli, e quindi questa parola era già lì. E queste considerazioni ci devono far riflettere, perché ci vengono suggerite dai padri conciliari, dicevamo prima, nel 1965, quando si è concluso il Concilio Ecumenico Vaticano II. Voi sapete che nel secolo scorso c'è stato un avvenimento epocale, appunto, il Concilio Ecumenico Vaticano II, 1962-1965, un avvenimento al quale quasi tutti noi abbiamo assistito in diretta, no? Un avvenimento che poi è stato progressivamente rimosso, no? Difatti se ne parla pochino, questo è avvenuto perché per molti motivi, ecco, anche perché poi il Concilio Ecumenico Vaticano II ha puntato l'attenzione soprattutto sul concetto della Chiesa. Poi dopo abbiamo avuto un pontificato molto lungo, no? Il pontificato no? Che tutti abbiamo vissuto, no? Dall'inizio alla fine, no? In quel pontificato l'attenzione si è spostata dalla Chiesa alla figura di quel pontefice, cioè sulla persona di quel pontefice che è diventato la Chiesa, e questo è un problema complicato sul quale si sta discutendo, gli addetti ai lavori discutono molto, ma sul quale si dovrebbe discutere, per quello il disagio poi che il disagio, conseguente disagio, no, che c'è in questo momento, è poi dovuto anche a questo fatto. Tutti lo pensano, poi nessuno lo dice, ma i padri conciliari, cardinale Martini l'ha detto, no? I padri conciliari hanno affermato che i cristiani si sono completamente assuefatti per ignoranza, scrivono, per pigrizia, per disattenzione, per mancanza di strumenti di alfabetizzazione non predisposti dalle istituzioni. Guardate, questo è l'elenco che hanno fatto i padri conciliari. Noi cristiani, si legge nei documenti del concilio, ci siamo completamente assuefatti alle parole della letteratura dei Vangeli, di cui le lettere di Paolo fanno parte e ne costituiscono il primo importante segmento, tanto che la valenza culturale e la carica intellettuale di queste parole quasi sempre ci sfugge. Bisogna dire con molta chiarezza, scrivono i padri nei documenti del Concilio Ecumenico Vaticano II, che è un bel dì studieremo, sono un po' di anni, diciamo. Bisogna dire con molta chiarezza che le parole della letteratura del Vangelo, anche per il valore sacrale che hanno assunto, finiscono per scivolare addosso a chi le sta a sentire e perciò non vengono ascoltate con la dovuta cognizione di causa e con la necessaria attenzione culturale, o per un eccesso di reverenza o per un profondo diniego. E in questo caso tanto la reverenza quanto il diniego sono un ostacolo alla comprensione del testo. Così scrivono nel documento sulla riforma liturgica. Ora, quindi, il compito della scuola pubblica non è quello di affermare né di negare la sacralità delle parole dell'epistolario paolino, ma di porsi con spirito di alfabetizzazione nei confronti di questa materia. Cioè, che cosa significa con spirito di alfabetizzazione? Significa che la scuola pubblica, con il dovuto rigore didattico, deve occuparsi di questa letteratura in ragione della valenza positiva, formale e contenutistica che possiede all'interno del vasto territorio della sapienza poetica ellenistica. Cioè, in modo da essere a servizio di chi crede alla sacralità delle parole contenute nella letteratura dei Vangeli, perché la persona possa rafforzare la propria competenza in modo da credere meglio, credere multum in latino, cioè in modo da dare qualità alla propria fede. E contemporaneamente la scuola pubblica deve essere a servizio di chi pensa alle parole contenute nella letteratura dei Vangeli in termini non sacrali, perché la persona possa rafforzare la propria competenza su temi esistenziali, perché ci sono temi esistenziali importantissimi in questa letteratura, che devono essere ritenuti determinanti per l'acquisizione di sempre più ampie conoscenze di sé e del mondo. Ora, la scuola pubblica quindi non deve dire, non deve imporre a che cosa la persona debba credere, ognuno deve autonomamente aderire alla propria fede, religiosa, laica che sia. La scuola pubblica deve operare perché la persona possa acquisire strumenti, competenze che possano dare più qualità alle proprie scelte ideali, orientandole per quanto è possibile verso il bene, no? E questo, questo è il monito della Costituzione. La scuola pubblica, no, fa riferimento alla Costituzione. La Costituzione, gli articoli della Costituzione sono scritti per volgere le leggi verso il bene comune. Questa è una pausa ad personam, cioè. E ora torniamo sul nostro sentiero specifico. Questa sera ci troviamo di fronte al primo significativo paesaggio intellettuale del nostro secondo viaggio, quindi sul territorio della sapienza poetica ellenistica, una sapienza poetica che è stata chiamata di stampo evangelico. E questo paesaggio ci ha portati, come sapete, in una città. Ricordate che cosa abbiamo detto al termine del percorso della scorsa settimana? La prossima settimana noi ci troveremo a Corinto, nella città di Corinto, perché è proprio qui che ci sta aspettando Paolo di Tarso, il quale è ansioso di dirci una serie di cose, cioè aspira a sottoporre alla nostra attenzione una serie di temi che dopo 2000 anni sono sempre di attualità. Perché siamo sbarcati a Corinto? Beh, Corinto è una città che nel percorso precedente noi abbiamo già nominato molte volte e anche in molti altri percorsi. Oggi Corinto, non so se siete stati da quelle parti, è una cittadina di circa 30.000 abitanti, situata vicino all'imboccatura nord del famoso canale, no? Tutti qualcuno ci sarà passato anche dentro con una nave, oppure di sopra avrà visto l'itinerario di questa sera ci porta dentro un testo che tutti noi abbiamo sentito nominare, avremo anche letto, il testo della prima lettera ai Corinzi. Il testo letterario della prima lettera ai Corinzi è molto ricco, su questo testo potremmo fare un percorso intero, non ce lo possiamo permettere, ma cominciamo a mettere in fila alcune parole chiave, questo è già sufficiente per avere delle chiavi di lettura. Questo testo è molto significativo tanto per i travasi letterari, cioè gli intrecci filologici, e soprattutto per le idee di storia del pensiero umano che in esso sono contenute. Ma prima di occuparci del testo della prima lettera ai Corinzi, dobbiamo fare due considerazioni significative in funzione del viaggio di studio che stiamo compiendo. Ora, la prima considerazione l'abbiamo già fatta nello scorso percorso, ma va riconsiderata e riguarda l'indice dell'epistolario di Paolo di Tarso. Le lettere di Paolo di Tarso, eccole qua, sono una delle opere più importanti e della letteratura ellenistica e della storia del pensiero umano. Quest'opera, come sappiamo, è contemporaneamente un romanzo autobiografico, così dicono le studiose e gli studiosi di filologia, un saggio filosofico di impronta esistenzialista, un testo ricco di spunti poetici di natura liturgica. Ed è per questo motivo che, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, quest'opera deve essere studiata a scuola, dovrebbe essere studiata a scuola come si studiano le altre letterature. Di che cosa parlano? A chi sono state inviate? Quando sono state inviate? Quante sono? E soprattutto, sono state scritte tutte da Paolo, le lettere di Paolo di Tarso? Prima di tutto, quindi, dobbiamo conoscere o ripassare il catalogo delle lettere di Paolo di Tarso. Dobbiamo conoscere l'indice cronologico dell'epistolario secondo i risultati a cui è giunta la ricerca filologica, l'indagine letteraria, l'analisi storica, che è tuttora in corso perché la letteratura verifica nel suo insieme è una di quelle letterature che, come sapete, costituisce un grande laboratorio di ricerca, no? Molto interessante, no? Fatto soprattutto da esperti e da esperte che non hanno finalità religiose ma finalità letterarie nel loro studiare, perché guardate sul punto 2 del repertorio, le studiose e gli studiosi ci dicono che le 14 lettere, allora, questo epistolario, no? 14 lettere di Paolo di Tarso si possono dividere in tre serie, in ragione del periodo in cui sono state scritte e in ragione della loro autenticità. Allora, scorriamo per curiosità questo catalogo. Tra gli anni 50 e 60 vengono scritte 7 lettere, e queste 7 lettere, quindi la metà di quelle che appartengono all'epistolario, sono state attribuite a Paolo. E i testi considerati autentici dell'epistolario di Paolo di Tarso sono la prima lettera ai Tessalonicesi, che, come abbiamo studiato lo scorso anno scolastico, l'anno scorso abbiamo studiato, ricordate, no? Rappresenta lo scritto cristiano più antico giunto fino a noi. È lì che c'è una parola chiave, che è la parola euagelia, che significa la buona notizia, una buona notizia, la parola Vangelo per la prima volta nella storia la troviamo nel testo della prima lettera ai Tessalonicesi, che è considerata la prima opera della letteratura dei Vangeli. Rappresenta quindi lo scritto cristiano più antico ed è stata redatta a Corinto tra il 50 e il 52 per incoraggiare una comunità appena fondata e per precisare alcuni significativi punti di dottrina. Anche la seconda lettera ai Tessalonicesi viene per tradizione considerata autentica, però attenzione, in effetti questo documento presenta problemi di datazione e di attribuzione a Paolo, cioè le idee sono certamente di Paolo, lo scrivano però molto probabilmente non è lui. Sono considerate autentiche poi la prima e la seconda lettera ai Corinti, ecco qui, scritte nel 56 da Efeso, le quali contengono interventi piuttosto vivaci in occasione di disordini, di liti, di divisioni nella comunità, e noi ce ne occuperemo a breve. Diciamo, ma come, ma non si volevano bene all'idea? No, e quella è una oleografia che abbiamo avuto. Poi leggiamo le lettere di Paolo e vediamo, no, che la situazione è molto effervescente da questo punto di vista, dei contrasti che ci sono, e vedremo perché ci sono questi contrasti. Attenzione, sono di natura ideologica, culturale, a volte passano poi alle mani e alle sassate, ma quello chi è che non lo fa, no? Non lo dovremmo fare, ma è considerata autentica poi la lettera ai Filippesi, che contiene un testo di tono particolarmente cordiale. È il primo scritto cosiddetto dal carcere. Noi non sappiamo se però da quello di Efeso o da quello di Cesarea, questo è difficile da capire. Potrebbe essere stata scritta nel 56, ci dicono le studiose e gli studiosi, ma molte studiose e molti studiosi la pongono con le cosiddette lettere della prigionia romana, e in questo caso questo documento sarebbe stato scritto tra il 61 e il 63. Vedete che intorno a questo epistolario c'è una vivacità e una varietà di studi molto importante, molto interessante, no? Anche perché non ci sono dei documenti precisi, i francobolli, i timbri postali, le ricevute di ritorno, e quindi evidentemente, ecco, c'è una ricerca molto interessante e ci sono saggi su questo, no? Poi è considerata autentica la lettera ai Galati, che è un testo rovente, indirizzato ad una comunità in piena crisi. È uno scritto molto probabilmente del 56 o del 57. Poi è considerata autentica la lettera ai Romani, che è un grande scritto teologico nel quale Paolo sviluppa gli stessi temi della lettera ai Galati, però con un tono più calmo, più sereno. Il testo della lettera ai Romani può essere stato scritto nel 57, ci dicono le studiose e gli studiosi, o nel 58. La seconda serie di lettere è quella formata dalle cosiddette lettere deutero-pauline. Voi sapete che in greco il termine deuteros significa secondo, cioè che viene in un secondo momento, che viene dopo. Ed è una serie composta di testi più tardivi che comprende il gruppo di quelle che vengono chiamate lettere dal carcere o dalla prigionia romana. Come abbiamo detto prima, tra queste lettere, secondo molte studiosi e molti studiosi, ci potrebbe anche essere la lettera ai Filippesi, no? Ora, le lettere dal carcere, scritte dal 61 al 63 a Roma, secondo la tradizione, vengono attribuite a Paolo, ma è molto probabile che siano state riscritte da qualcuno dei suoi discepoli senza alterarne il pensiero. Fanno parte delle lettere dal carcere la lettera ai Colossesi, nella quale l'autore prende posizione sulla fede e sulla vita cristiana di fronte ai molti culti soprattutto orientali, e alle innumerevoli idee filosofiche, epicuree, stoiche, scettiche, quelle che abbiamo studiato lo scorso anno, che circolano a Roma in questo momento. Poi fa parte delle lettere dal carcere la lettera Filemone, che è un breve testo di raccomandazione in favore di uno schiavo fuggiasco. Fa parte delle lettere dal carcere la lettera agli Efesini, che è una vera e propria circolare di grande ispirazione teologica e mistica, è un manifesto. Poi la terza serie di lettere contenute nell'epistolario di Paolo di Tarso è indirizzata non più a gruppi di persone, a comunità, ma a persone singole, per dare loro delle raccomandazioni, delle direttive, perché si responsabilizzino nell'esercizio della loro attività pastorale. Questi documenti, infatti, vengono chiamati lettere pastorali e la loro datazione sta nell'arco che va dagli anni 66-67 fin verso gli anni 80. Quindi Paolo è già morto, questi testi sono stati redatti da discepoli di Paolo che vogliono dare una continuità alla tradizione del suo pensiero. Questa serie delle lettere pastorali comprende le due lettere a Timoteo, la lettera a Tito e la lettera agli Ebrei. Ora, la lettera agli Ebrei è uno scritto che entra in circolazione alla fine del secondo secolo, quindi è tarda, e che secondo la tradizione, perché non c'è una certezza storica, questo testo viene attribuito a Clemente Romano, un personaggio che molti e molti di voi conoscono, ma ci rinfrescheremo la memoria. Guardate, qual è il primo esercizio da fare da brave studentesse, da bravi studenti? Il primo esercizio da fare è quello di individuare sull'indice di un testo biblico, in tutte le case ce n'è una o più di una, dicono le statistiche, quindi tutti avrete sicuramente in casa un testo biblico, chi non ce l'hai perché altri ce n'hanno due o tre, il Polo di Trinista, ricordate che abbiamo letto. Quindi è quello di individuare sull'indice del testo biblico le lettere di Paolo di Tarso, cioè in modo da circoscriverle e in seguito poterne consultare i testi, no? Poterne consultare i testi secondo il consiglio di lettura che in modo facoltativo, ma in modo perentorio, è una facoltatività perentoria, non come le convergenze parallele di Moriana memoria, potrete poi consultare. Ora, per tirare le somme, l'epistolario di Paolo di Tarso quindi si compone di una serie di sette lettere considerate autentiche, più una serie di tre lettere dal carcere, più una serie di quattro lettere pastorali, per un totale di 14 lettere. La seconda considerazione da fare riguarda la città di Corinto. Noi non possiamo fare a meno di compiere in compagnia di Paolo, che intanto abbiamo incontrato, una visita a questa importante città ellenistica, ma guardate, non solo ellenistica. Oggi abbiamo detto Corinto è una cittadina di circa 30.000 abitanti situata vicino all'imboccatura nord dell'omonimo canale. Guardate sul punto 3 del repertorio, facciamo due passi per Corinto. Corinto è quella zona, in quella zona. Corinto, basta consultare la carta geografica, no? Tutti avete un atlante, poi tutti avrete ancora la guida della Grecia sul comodino, no? Non la scuola consiglia di fare, ma è una guida del Turing, la tenete lì, prima di addormentarvi aprite a caso, fate quel piccolo viaggio, così poi dormite sognando di viaggiare da quelle parti, no? Si chiama studio onirico questo. Corinto, basta consultare la carta geografica, è situata in una posizione strategica, andate poi a cercare e a guardarla sulla carta. Lì di fatti si salvano il Peloponneso con l'Attica. La cittadina attuale, guardate, è frutto della ricostruzione avvenuta dopo il terribile terremoto del 1928 che la rase al suolo. Questa cittadina è l'erede dell'antica Corinthos. Oggi l'antica polis è un sito archeologico che si trova a 7 km a sud-ovest dalla città moderna. Infatti, se consultate la carta, vedete che vicino a Corinto, un po' più in giù, ci sono i tre puntini che indicano, no, gli scavi archeologici. Fate questa operazione di osservazione. Dobbiamo dire, come abbiamo già avuto occasione di dire a primavera in conclusione dello scorso viaggio, che l'area in cui si trova il sito archeologico dell'antica Corinto, oltre ad essere in posizione strategica, ha una ricchezza formidabile. C'è l'acqua dolce, quella che i romani chiamavano liquor. Beh, i romani non chiamavano l'acqua qualunque, e poi l'acqua, quella del rubinetto, ora di cui quella che bisogna bere in alternativa all'acqua minerale, quella la chiamava, cioè la parola che chiave che la designa, quella si chiama liquor. Quindi sappiatelo, anche lì a Corinthos c'è l'acqua, e quindi questa ricchezza attira naturalmente siti antropici, ci sono persone che vanno a vivere lì, no? Ci sono molte fonti d'acqua dolce, e anche per questo motivo quest'area è stata abitata fin dal Neolitico, fin da 30.000 anni fa ci sono tracce. Se si visita l'area archeologica scavata dal 1896, si osserva che l'antica Corinthos era una polis formata da tre parti. La prima parte è costituita dalla collina che si chiama Acrocorinthos, che è la zona elevata a ridosso della città, dalla cui sommità si può raggiungere a piedi, si ha una bella visuale, un bel panorama sulla polis vera e propria. Poi la seconda parte è costruita nella piana, cioè la piana dove si estende la polis vera e propria con l'agorà, c'è la traccia di decine e decine di botteghe, del tempio di Apollo e poi della famosa fontana Peirene. Lì c'è l'acqua, lì si glorificava l'acqua, il liquor, l'acqua dolce. La terza parte è costituita dal Lecaion, che è il porto che era unito alla polis con una lunga strada fortificata. Guardate, la polis di Corinthos era situata in una posizione così favorevole da potersi permettere anche un secondo porto, cioè sul mare Egeo, cioè il porto di Centre, che noi abbiamo già avuto modo di nominare lo scorso anno in occasione dell'incontro, e penso che molte e molti di voi se ne ricorderanno, con un personaggio citato da Paolo, la diaconessa Febe. Sono molte le donne citate nel epistolario di Paolo. L'ultima parte della lettera ai Romani è un'aggiunta dove si parla di questa persona che stava appunto a Centre, che è la località dove c'era il secondo porto di Corinto. Poi al di fuori dell'area della polis, a ovest, c'è l'Odeon, cioè l'anfiteatro di circa 3.000 posti, mentre a nord c'è il teatro originario del V secolo a.C., un edificio che via via è stato ristrutturato nel tempo. Naturalmente la stratificazione degli scavi dell'antica Corinthos ci mostra testimonianze straordinarie di varie epoche che non devono sfuggire a chi osserva. Possiamo osservare, conservati nel museo, quindi, reperti dello strato più antico, quello del Neolitico, quello di 30.000 anni fa. Poi c'è lo strato della polis greca, poi c'è quello dell'Urbs romana, poi quello della città ellenistica, quella di Paolo, dove incontriamo Paolo. Poi ci sono i resti delle costruzioni bizantine paleocristiane, poi le vestigia delle fortificazioni dei Franchi, dei Veneziani, dei Turchi. Cioè, ora, chi visita quindi il sito archeologico di Corinto deve essere preparato a farlo, e quindi potete continuare l'escursione servendovi di una guida della Grecia, con la quale la visita, seppur virtuale, diventa più interessante. Guardate, con la guida della Grecia, che voi avrete sicuramente a disposizione, oppure potete andarla a consultare in biblioteca, e potete osservare in modo più approfondito ciò che abbiamo presentato a grandi linee. Inoltre potete cercare, puntare la vostra attenzione sul Tempio di Afrodite. Se fate una visita quindi a Corinto in questa settimana con una guida, buona escursione. Perché abbiamo nominato il Tempio di Afrodite? Beh, lo abbiamo nominato per tornare sul nostro sentiero specifico che ci porta nei pressi del paesaggio intellettuale che contiene il testo della prima lettera ai Corinti. Ora, Corintos, nel primo secolo, quando vi sbarca Paolo di Tarso, è una metropoli amministrata dai Romani. L'amministrazione romana ne ha fatto la capitale della provincia della Grecia, del centro e del sud. Ora, le studiose e gli studiosi di storia ci informano che Corinto, nel primo secolo, contava una popolazione di circa 500.000 abitanti. Quindi capite che era una città veramente grande, due terzi dei quali erano schiavi e costituivano uno dei più grandi serbatoi di manodopera che, insieme a quello di Antiochia di Siria, si sia mai formato in età ellenistica. In età ellenistica si formavano grandi agglomerati, come succede oggi, intorno, no, alle città già grandi, no, con che sono un grande serbatoio di manodopera, perché tutta gente che viene da fuori. Lì molti erano emigrati anche dalla Palestina, in queste città, che erano posti poverissimi dove non c'era lavoro, e quindi andavano a cercarlo, a vendere le proprie braccia in queste grandi città. Antiochia e Corinto sono due grandi raccoglitori, collettori di manodopera. E quindi Corinto nel primo secolo è un importantissimo centro di commercio che, come abbiamo detto, possiede ben due porti, Lecaion a nord-ovest e Cencre, il porto di sud-est sul mare Egeo, il quale è collegato alla città con, diremmo oggi, una veloce superstrada simile alla strada che collega il porto del Pireo al centro di Atene, no? E Corinto, con i suoi due porti, la sua imprenditorialità mercantile, la gran quantità di manodopera disponibile, contende davvero nel primo secolo il primato ad Atene, soprattutto sul piano commerciale. Ebbene, in una metropoli di questo genere c'è anche una grande circolazione di idee che tendono a mescolarsi, e questo fenomeno culturale della mescolanza delle idee, si tratta delle idee provenienti dal pensiero delle scuole epicuree, stoiche, scettiche, e di quelle contenute nei molti culti orientali che si sono diffusi sul territorio ellenistico e che abbiamo studiato lo scorso anno, no? Ebbene, questo fenomeno culturale della mescolanza delle idee viene chiamato sincretismo e favorisce la nascita di numerosi laboratori intellettuali e il manifestarsi di nuove correnti di carattere religioso. A Corinto c'è anche una importante ecclesia. Il termine ecclesia, abbiamo detto, precede quindi la diffusione del cristianesimo. E che cosa sono le ecclesie? Questo è un tema interessante e ottico, assai ottico, che affronteremo strada facendo. La gente di Corinto rifiuta la separatezza, un tema che studieremo, quella che gli ebrei chiamano la perugia, termine ebraico, e la comunità ebraica coltiva la perugia, sebbene gli ebrei, che sono presenti su tutta l'Ecumene, siano perfettamente integrati in tutte le città, a Corinto in particolare. La cultura della gente di Corinto è quindi politeista, cioè i corinti di età ellenistica praticano culti di provenienza mesopotamica, egizia, ellenica, romana, e questa cultura ha la caratteristica di essere sincretica, cioè di mettere insieme opinioni diverse, cioè si pregano, si adorano contemporaneamente più divinità religiose. C'è anche una ricerca consumistica, anzi soprattutto della divinità che possa funzionare meglio, no? Portando fortuna, ottenendo lontani malanni. Quindi la mentalità da questo punto di vista è molto consumistica in questo senso. Cioè, dobbiamo ricordare, dobbiamo fare un po' di filologia, che la parola sincretismo deriva dai termini greci syn, che significa insieme, e cretenses, cioè i cretesi. E syncretenses definiva l'unione dei cretesi, gli abitanti di Creta, che erano sempre in continuo disaccordo tra loro, da una polis all'altra, soprattutto quelli di Cnosso di Fè. Ma di fronte al nemico comune si univano fattivamente. Ecco da dove deriva la parola sincretismo. Corintos è anche la sede di grandi giochi e di molteplici attività sportive che hanno perso a questo punto la loro caratteristica di essere disinteressate, come succedeva nella Grecia classica, cioè quella di Olimpia, per intenderci. Cioè gli atleti a Corinto durante le gare danno spettacolo, no? Mentre si esibiscono negli stadi, dove i vincitori ricevono la corona, Stefanos in greco, la corona della gloria. Però in realtà gareggiano non per la gloria, ma soprattutto perché sono molto ben pagati. Questo è un tema di grande attualità. Paolo di Tarso a Corinto ha certamente vissuto pienamente il clima che si respira in città, e noi lo possiamo capire facilmente leggendo il testo della prima lettera ai Corinti, che si presenta come un testo molto interessante sul piano dell'antropologia culturale. Guardate, l'antropologia culturale ha attinto molto dalle lettere di Paolo di Tarso, oltre che per il forte spirito autobiografico che c'è. La prima incursione, quindi, nel testo della prima lettera ai Corinti la facciamo proprio tenendo conto di queste componenti. Cioè, leggiamo ora due frammenti tratti dal capitolo 9 della prima lettera ai Corinti, in cui ravvisiamo un clima molto particolare. C'è una polemica in corso nelle ecclesie sul fatto che Paolo sia da considerarsi o meno un apostolo. Non c'è proprio un'atmosfera idilliaca, sapete, all'interno di queste aggregazioni, le ecclesie, di cui strada facendo studieremo le caratteristiche. Paolo è costretto a difendersi con foga, no? Utilizzando anche la metafora dei giochi e delle gare negli stadi, no? E noi capiamo perché, se noi sappiamo che Corinto è una città famosa, no? Per i giochi, per gli atleti, e quindi i riferimenti che Paolo fa sono dei riferimenti alla situazione nella quale sta vivendo. E inoltre c'è un intreccio da svelare, no? Che abbiamo lasciato in sospeso. Ecco, attenzione, adesso facciamo combaciare alcuni tasselli cognitivi in funzione dell'apprendimento, della didattica, della lettura e della scrittura. Allora leggiamo questo frammento della prima lettera ai Corinti, questi due frammenti dal capitolo 9. Forse dovreste ricordare subito queste parole: non sono libero io? Non sono forse apostolo? Non ho veduto Gesù Cristo il nostro Signore? E voi? Non siete proprio voi il risultato del mio lavoro al servizio del Signore? Se altri non vogliono riconoscermi come apostolo, per voi lo sono senz'altro. Il fatto che voi crediate in Cristo è la prova che io sono apostolo. A chi mi critica rispondo così: non abbiamo anche noi il diritto di mangiare e bere a vostre spese? Sì, c'è scritto nel testo originale. Non abbiamo anche noi il diritto di portare con noi una moglie credente come l'hanno gli altri apostoli e i fratelli del Signore e Pietro? e forse solo io e Barnaba dobbiamo lavorare per mantenerci? Da quando in qua un soldato presta servizio nell'esercito a sue spese? E chi pianta una vigna non mangia forse la sua uva? E chi conduce un gregge al pascolo non beve il latte di quelle pecore? Sapete che nelle gare allo stadio corrono in molti, ma uno solo ottiene il premio. Dunque, correte anche voi in modo da ottenerlo. Sapete pure che tutti gli atleti, durante i loro allenamenti, si sottopongono ad una rigida disciplina. Essi l'accettano per avere in premio una corona che presto passisce. Noi invece lo facciamo per avere una corona che durerà sempre. Perciò io mi comporto come uno che corre per raggiungere il traguardo, come un pugile che non tira colpi a vuoto. Mi sottopongo a dura disciplina e cerco di dominarmi per non essere squalificato proprio io che ho predicato agli altri. Ecco, vedete questi riferimenti, ecco, si capiscono bene se noi facciamo il punto della situazione su Corinto nell'età di Paolo di Tarso. Io penso che abbiate subito intercettato l'intreccio filologico che dalle pagine del romanzo On the Road di Kerouac che abbiamo letto rimanda direttamente al testo della prima lettera ai Corinzi. Cioè, lo scrittore americano cita esplicitamente questo testo, anzi ci entra dentro, questo ha suscitato scandalo a suo tempo negli anni 50, per dare forza al suo racconto e alla sua riflessione. Scrive: non sono libero io? Non abbiamo forse letto una parola che dice: non sono forse apostolo, non ho veduto il Signore? E voi? Non siete proprio voi il risultato del mio lavoro al servizio del Signore? Se altri non vogliono riconoscermi come apostolo, per voi lo sono senz'altro. Il fatto che voi crediate è la prova che io sono apostolo. A chi mi critica rispondo così: non abbiamo anche noi il diritto di mangiare e bere? E qui naturalmente entra nella citazione: non abbiamo anche noi il diritto di portare con noi una ragazza, no? E qui entra nella citazione, vedete, il gioco spesso viene fatto, ecco, dagli scrittori della Beat Generation, quello di entrare dentro a queste parole forti, cioè lo fanno per rafforzare. Qui non c'è neanche una provocazione, le provocazioni stanno altrove, qui lo fanno per rafforzare, per dare forza. Allora, come ci emarginate noi che conosciamo così bene, no? La letteratura dei Vangeli, noi che vorremmo che davvero avvenissero queste cose, che ci fosse un mondo nuovo, un mondo diverso, un mondo qualitativamente superiore a quello nel quale invece viviamo, la miseria, e non la miseria nella quale viviamo, soprattutto di rapporti. Ora, questa citazione ci permette di ripassare, di ricordare l'operazione filologica in chiave ellenistica che Paolo compie per attribuire spessore, per dare qualità alla figura di Gesù di Nazareth, utilizzando il termine Kyrios, perché già Paolo di Tarso ha fatto questa operazione precedentemente. Lui l'ha fatto utilizzando il mondo ellenistico, cioè è penetrato nella cultura, ha fatto penetrare nella cultura ellenistica il glossario dell'Antico Testamento, no? Rinnovandolo completamente, portandolo quindi su un piano per cui ha avuto poi un'espansione in tutta l'Ecumene, no? E poi di lì è nato qualcosa che Paolo non aveva sicuramente programmato, no? Il cristianesimo. Paolo voleva rinnovare l'ebraismo, no? Attraverso un rabbi ebraico che è Gesù di Nazareth, che risorge come dice il libro di Daniele, come dicono i libri dell'Antico Testamento. Ora, il termine Kyrios, che noi traduciamo il Signore, c'è un termine che è diventato emblematico, no? Quante volte noi diciamo oh Signore, oppure oh Signore, no, usiamo quotidianamente questo termine Kyrios, e che le scrittrici e gli scrittori utilizzano spesso per rafforzare certi concetti presenti nei testi dei loro romanzi. Nel racconto di Kerouac, Sal chiama in causa Paolo di Tarso nel momento in cui viene misconosciuto come apostolo, no? E Questa situazione serve a rafforzare l'idea che lui stesso e la sua ragazza si sentono delle vittime, degli sconfitti, dei beatniks, cioè, ma vogliono comunque reagire ribadendo di essere alla ricerca della beatitudine, no? Vedete, il testo di Kerouac non è spontaneo, sembra spontaneo, è, invece è costruito intellettualmente, no? Con un sagacia. Guardate sul punto 4 del repertorio, in greco il termine signore quindi corrisponde alla parola kurios, e ne abbiamo studiato il significato nello scorso percorso. Paolo accompagna il nome di Gesù Cristo quindi con questo appellativo, con l'appellativo di Kyrios, l'autorevole signore, che poi è diventato un termine no, inizialmente diffuso oggi. Come dire, questa Kyrios è come dire questa persona è proprio un gran signore per il modo in cui si comporta moralmente e in ragione della sua cultura e della sua saggezza dovrebbe governare. Questo significa il termine Kyrios. La parola ellenistica Kyrios, il signore, ha quindi fondamentalmente un significato di carattere morale e intellettuale. Difatti, le massime capitali di Epicuro, che nel primo secolo d.C. stanno avendo uno straordinario successo come catechismo in tutta l'Ecumene, e Paolo di Tarso le conosce sicuramente. Lo scorso anno scolastico noi siamo stati ospiti, ricordate, della scuola del giardino di Epicuro, per qualche settimana ne abbiamo studiato il pensiero. Ebbene, le massime capitali di Epicuro si intitolano in lingua originale Kyrie Doxe, come dire, queste sono davvero delle signore, Kyrie, sentenze, doxe, sul piano della morale governata dalla ragione. Quindi la scelta che Paolo fa di mettere accanto al nome di Gesù di Nazareth il termine Kyrios, il signore autorevole, è significativa. Perché? Ma perché lui scarta la dicitura più altisonante che viene usata per esaltare la divinità dei monarchi assoluti dell'epoca. Infatti, guardate, per magnificare la signoria del sovrano divinizzato si utilizza il titolo di despotes, il supremo signore, che col tempo ha assunto una valenza negativa. Quindi Paolo avrebbe potuto, dovuto forse scegliere il termine di despote, perché despote è il signore assoluto. Non lo fa, lui utilizza un termine intellettuale, morale, che andava per la minore, non per la maggiore, no? Perché vuol dare un taglio molto preciso, e poi vuol far sì che naturalmente Kyrios, il signore, si distingua da quello che è diventato il despota dopo, no? Cioè dal monarca assoluto che si crede un dio e che vuole essere adorato. Che cosa succede a Corinto nel primo secolo? Attenzione, guardate sul punto 5 del repertorio. Inoltre a quello che abbiamo detto, attenzione, e che naturalmente emerge nell'epistolario di Paolo di Tarso, per cui si capisce perché lui tratti certi temi in un determinato modo, in un determinato modo. Corinto in età ellenistica era poi famosa per essere una città di piaceri. I romani dicevano vivere Corinzio, cioè vivere alla Corinzia, per evocare il clima di quegli ambienti dove regnava la criminalità e con tutte le sue attività e i suoi traffici illeciti, come il gioco d'azzardo, lo spaccio delle droghe, la prostituzione, cioè in tutte le città portuali c'erano traffici del genere, ma guardate, a Corinto non erano soltanto i marinai ad usufruire di questi servizi, a Corinto c'era già allora un vero e proprio turismo sessuale, cioè l'amministrazione della città ne approfittava per partecipare agli utili, cioè l'amministrazione della città si era messa sul mercato della sessualità utilizzando il concetto di tradizione orfico-dionisiaca della ierogamia. E questo termine può essere tradotto con la dicitura prostituzione sacra. Ora, tutte le prostitute della città vengono raccolte nel tempio di Afrodite, no? E viene allora attribuito il titolo di sacerdotesse di Afrodite. Cioè, il più grande mercato del sesso in età ellenistica è, ecco perché l'abbiamo citato prima, il tempio di Afrodite a Corinto. Quindi, una specie di palazzo Grazioli dell'epoca. Ora, il più grande mercato quindi è lì. Ora ecco perché il punto 3 del repertorio chiede di puntare l'attenzione su questo celebre monumento. Cioè, Afrodite è la dea protettrice della città, attenzione, e le sacerdotesse, tra virgolette, di Afrodite ricevevano i devoti clienti in questo grande centro di accoglienza che sarebbe opportuno chiamare bordello piuttosto che tempio, ma c'è, vedete, c'è una sorta di consacrazione istituzionale. Noi non abbiamo inventato niente, i devoti clienti prima di recarsi al tempio, cioè, si recavano all'ufficio apposito che aveva sede sull'Agorà, no? Lì c'era un ufficio, pagavano un forosgamos, che traccia in tutta la letteratura ellenistica, cioè una tassa, foros, matrimoniale, gamos, giornaliera, una tassa matrimoniale giornaliera che veniva incamerata dall'erario, cioè ricevevano un certificato che li faceva essere per quel giorno sposati con la dea Afrodite, poi tornavano a casa, lo presentavano alla moglie, ora sì, sono giustificato, e questa sorta di legalizzazione consentiva ai devoti clienti di entrare nel tempio per partecipare al sacro rito afrodisiaco. Naturalmente le prestazioni rituali andavano pagate al tempio, dove c'era un altro sportello di riscossione, cioè oltre alla tariffa richiesta c'era, prima di potersi appartare nelle apposite confortevoli celle del tempio, c'era da pagare anche la tassa, la cosiddetta marchetta, per il fondo pensioni delle sacerdotesse di Afrodite. Quindi, no, scusate, noi abbiamo 2500 anni, lo sapete, ve lo ripeto sempre, quindi non è che ci siamo inventati oggi, cioè, giustamente queste persone andavano tutelate, no? Ora, questo argomento, guardate, noi non lo stiamo trattando per fare del folklore, del moralismo o della bas spettacolo, ma lo stiamo mettendo in evidenza per capire in quale contesto si esprime qua Paolo di Tarso quando nelle lettere spesso disserta di etica sessuale, no? È chiaro che bisognava ben indignarsi di fronte a una cosa di questo genere, no? Ora, dobbiamo chiarire bene il fatto che le considerazioni che Paolo fa sui temi della sessualità, soprattutto nella prima lettera ai Corinti, vengono espresse con un tono molto severo, ma nella sostanza sono un richiamo, attenzione, a dare alla sessualità un valore positivo. Cioè, per Paolo è immorale che si consideri il sesso come una merce di scambio e parla dell'amore come dono reciproco, parla del piacere sessuale come manifestazione della gioia che un rapporto affettivo procura. Quindi Paolo parla dell'amore come dono reciproco e del piacere sessuale come manifestazione della gioia che un rapporto affettivo procura. cioè non assume atteggiamenti sessuofobici, al contrario, al contrario. Cioè, bisogna dire che le severe considerazioni che Paolo fa sull'etica sessuale sono soprattutto una reazione alla situazione che abbiamo descritto, cioè dove il governo della polis, in special modo a Corinto, si trasforma in sfruttatore della prostituzione, dandole persino un alone sacrale. Ed è chiaro che in questo contesto finisce per imporsi il maschilismo, il consumismo sessuale, la mancanza di rispetto per le donne, lo svilimento del ruolo della famiglia. Cioè il mercato del sesso, ribadisce Paolo, non ha niente a che vedere con un corretto uso della sessualità come strumento di comunicazione affettiva, come, guardate, questo è il termine che usa, stato di grazia. Anche se la mentalità di Paolo è quella di un uomo, di un ebreo fariseo del suo tempo, abbiamo studiato in primavera che cosa significhi essere fariseo, lo riprenderemo questo concetto, il quale pensa che le donne siano e debbano essere nel loro ruolo subalterne, no, è però cosciente del fatto che le femmine debbano avere la stessa dignità dei maschi. Ora, i capitoli 5, 6 e 7 della prima lettera ai Corinti sono emblematici a questo proposito e hanno da sempre attirato l'attenzione delle studiose e degli studiosi di filologia, devono attirare anche la nostra. E a questo proposito la scuola comincia a proporre degli utili esercizi di lettura. E se abbiamo la costanza di eseguire il compito, sebbene facoltativo, di seguire strada facendo le indicazioni di lettura che la scuola ci propone, possiamo, con un investimento di pochi minuti al giorno e alla settimana, allargare le nostre conoscenze sulle opere che compongono il significativo apparato della sapienza poetica e ellenistica, che chiamiamo la letteratura dei Vangeli, con particolare riferimento all'epistolario di Paolo di Tarso. Quindi, a questo proposito, la scuola consiglia la lettura dei capitoli 5, 6 e 7 della prima lettera ai Corinti. Guardate, sono tre paginette di testo, quindi non è un apparato, sono tre paginette, ci vogliono 10 minuti per leggerle, quindi molto interessanti, buona lettura, tenete conto di quello che abbiamo detto, se no non si capisce nulla, se no si pensa che quel Paolo lì sia un gran bacchettone, in realtà leggetele bene quelle parole, e che fa un discorso che oggi dovrebbe essere fatto in modo molto preciso, ma non solo nei fatti. Ora, adesso noi leggiamo insieme, oggi in questo momento in cui si giustifica di nuovo questo alone sacrale che c'è, no, nel consumismo, no. Ora, adesso noi leggiamo insieme alcuni frammenti significativi tratti da questi capitoli per introdurre alla lettura personale di questo testo. È significativo constatare, per esempio, che il capitolo 5 della prima lettera ai Corinti presenta la decisa denuncia di Paolo di Tarso nei confronti di un caso di immoralità che si sta verificando nella ecclesia di Corinto. E questo è un tema di grande attualità. Cioè, ci stiamo domandando come mai, non nella Chiesa Cattolica, sono stati coperti per anni numerosi casi di immoralità molto più gravi di quello denunciato da Paolo, che riguarda un appartenente alla comunità di Corinto che è andato a convivere con la sua matrigna, cioè con la moglie di suo padre. Ora direte, ma attenzione, cioè, succedeva spesso che gli uomini anziani sposassero in seconde nozze donne molto molto più giovani, no? Vista la subalternità delle donne e il mercantilismo che c'era nel costruire i matrimoni, con donne che erano coetanee dei loro figli, nati da precedenti matrimoni, e quindi è evidente che succedeva quindi che i giovani flirtano più volentieri con i giovani, quindi trovandosi magari sotto lo stesso tetto, nella stessa casa, ecco, e allora, quindi. E tanto il libro del Levitico quanto la legislazione romana proibivano di sposarsi con la matrigna, perché ciò alterava le regole sacrali e sociali della famiglia patriarcale. E Paolo ritiene di dover intervenire in proposito, non tanto perché questo comportamento lede le regole sacrali e sociali del patriarcato, ma perché secondo lui nel mondo che lo circonda c'è qualcosa di scorretto in tutto il sistema dei rapporti umani, no? Nei quali Paolo non ravvisa la necessaria solidarietà, agape, cioè la giusta affettività e la correttezza amorosa, in caritas, e soprattutto non sopporta che le persone si vantino anche con superbia di praticare questa scorrettezza. Se c'è una cosa che sorprende nelle lettere di Paolo è quando dice: ma guarda, Paolo queste cose se ne vantano anche. Questo lo fa arrabbiare terribilmente, no? Lo fa indignare. Ora Paolo prefigura una nuova società: siate come una pasta nuova, come i pani non lievitati di Pasqua, immagine di purezza e di verità. E qui fa riferimento al libro dell'Esodo. Paolo prefigura un nuovo stile di vita, perché il cambiamento, dice, è già avvenuto. Siete già pasta nuova, perché Cristo, il nostro agnello pasquale, è già stato sacrificato. E qui il richiamo è al testo del libro di Isaia. Ma leggiamo questo frammento dal capitolo 5 della prima lettera ai Corinzi. Tutti sanno che vi sono stati casi di immoralità in mezzo a voi. Ve n'è addirittura uno così grave che non si sopporta neppure tra i pagani, e qui fa riferimento alla legislazione romana. Uno di voi convive con la sua matrigna e siete anche pieni di superbia. E dovreste invece essere pieni di tristezza e allontanare da voi chi commette un tale disfatto. A ogni modo, io, spiritualmente presente tra voi, sebbene assente di fatto, ho giudicato che ha agito così male. Perciò, quando vi riunite nel nome di Gesù Cristo, nostro Signore, dovrete abbandonare quel tale a Satana, cioè espellerlo temporaneamente dall'Ecclesia. Questo è il testo originale. Egli ne soffrirà in questa vita terrena, ma sarà salvo nel giorno del Signore, nella parusia. Molti di voi conoscono questo termine, lo riprenderemo. Non avete proprio alcun motivo per vantarvi. Sapete benissimo che un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta. Togliete via quel vecchio lievito che vi corrompe. Siate come una pasta nuova, come i pani non lievitati di Pasqua. E lo siete già, perché Cristo, il nostro agnello pasquale, è già stato sacrificato. Celebriamo dunque la nostra Pasqua senza il vecchio lievito del peccato e dell'immoralità. Serviamoci invece del pane non lievitato, immagine di purezza e di verità. Dio ha già scritto di non avere nulla a che fare con chi vive nell'immoralità. Ma non pensavo certo a tutti quelli che in questo mondo sono immorali, invidiosi, ladri, adoratori di idoli, altrimenti dovreste vivere lontano da ogni terra abitata. Volevo dire, non abbiate più rapporti con quelli che dichiarano di essere credenti, ma poi di fatto sono immorali, invidiosi, adoratori di idoli, calunniatori, ubriaconi, ladri. Con simile gente non dovete neppure mangiare insieme. Non è mio compito giudicare quelli che non sono credenti. È Dio che li giudica. Ma voi dovete giudicare quelli che fanno parte della comunità. Lo dice il Deuteronomio: scacciate il malvagio di mezzo a voi. Leggiamo ancora un frammento dalla prima lettera ai Corinzi. Da questo frammento del sesto capitolo si capisce che molto probabilmente ci sono membri dell'Ecclesia di Corinto che praticano la ierogamia e frequentano come clienti il tempio di Afrodite. E Paolo prende posizione in proposito. Noi che conosciamo questa caratteristica di Corinto come città dei piaceri, come polis, potremmo dire, del tempio a luci rosse, non facciamo fatica a capire queste parole. Paolo utilizza la polemica contro lo sfruttamento pubblico della prostituzione per imbastire un discorso importante sul valore che ha il corpo in quanto oggetto destinato alla resurrezione. Qui torna il tema della resurrezione, in greco Anastasia, ricordate? Un tema che lo scorso anno abbiamo già incontrato studiando la prima lettera ai Tessalonicesi, no? Che è il primo testo della cultura del cristianesimo. E Paolo, in contrasto con il Tempio di Afrodite, conia l'espressione Tempio dello Spirito Santo, ma su questi argomenti significativi torneremo strada facendo, naturalmente. Ora leggiamo dal capitolo 6 della prima lettera ai Corinzi questo frammento. Voi dite spesso, tutto è lecito, d'accordo, ma è tutto utile? Certamente tutto è lecito, ma non mi lascerò mai dominare da qualsiasi desiderio. Voi dite anche, il cibo è fatto per lo stomaco e lo stomaco è fatto per il cibo. È vero, ma Dio distruggerà l'uno e l'altro. Il vostro corpo non è fatto per l'immoralità, perché appartenete al Signore, e il Signore è anche il Signore del vostro corpo. Ebbene, Dio, che ha fatto risorgere il Signore, risusciterà anche noi con la sua potenza. Voi dovete sapere che appartenete a Cristo, e chi pretenderebbe ciò che appartiene a Cristo per unirlo ad una prostituta? Voi dovete sapere che chi si unisce a una prostituta diventa un tutt'uno con lei. Infatti la Genesi dice, i due saranno una cosa sola, ma chi si unisce al Signore diventa spiritualmente un solo essere con Lui. Fuggite l'immoralità. Qualsiasi altro peccato che l'uomo commette resta esterno al suo corpo, ma chi si dà all'immoralità pecca contro se stesso. Dovete sapere che voi stessi, siete il Tempio dello Spirito Santo. Dio ve lo ha dato ed egli è in voi. Voi quindi non appartenete più a voi stessi, perché Dio vi ha fatti suoi, riscattandovi a caro prezzo. Rendete quindi gloria a Dio col vostro stesso corpo. Ecco, voi capite quello che abbiamo detto a riguardo dell'antropologia culturale guardando a Corinto. Paolo fa riferimento alla sua vita a Corinto, all'autobiografia, ecco. E quindi si capiscono questi ammonimenti, si capiscono bene in questo contesto, sono molto pratici, molto materiali. Ora, in questo itinerario, dopo essere arrivati davanti al primo paesaggio intellettuale che vogliamo osservare e che contiene il testo della prima lettera ai Corinzi, abbiamo puntato l'attenzione su alcuni scorci significativi di questo paesaggio. Adesso però avviamoci verso la conclusione di questa prima tappa e incominciamo a preparare il terreno per occuparci in modo più ordinato e organico del testo della prima lettera ai Corinzi. Cioè, l'arrivo e la permanenza di Paolo di Tarso a Corinto ci viene raccontata dal testo degli Atti degli Apostoli al capitolo 18. Ora, la maggior parte di voi conosce bene le caratteristiche di quest'opera, no? Intitolata Atti degli Apostoli. L'abbiamo studiata a lungo, no? Nel percorso dello scorso anno e in molti percorsi precedenti. Questa, guardate, gli Atti degli Apostoli, che è sempre qui, potete andare a vederla nell'indice, è un'opera molto importante nel quadro della sapienza politica ellenistica, ed è da considerarsi anche uno, forse il più rilevante, dicono le studiose e gli studiosi, dei cosiddetti romanzi degli albori, no? Di cui nello scorso anno scolastico abbiamo cominciato a fare l'inventario. Gli Atti degli Apostoli è come un vero e proprio romanzo degli albori, mette insieme cronaca con, no, il racconto, con la, situazioni costruite, no, per esaltare determinati personaggi. Paolo di Tarso è uno di questi. Ora, gli Atti degli Apostoli non è un'opera storica, è soprattutto un'opera allegorica. Sappiamo che è il primo catechismo della Chiesa di Roma, gli Atti degli Apostoli, redatto nella sua versione finale da Clemente Romano. Ora, del personaggio di Clemente Romano, che è il primo dei padri apostolici, no? Insieme a Ignazio di Antiochia e a Policarpo di Smirne, noi già sappiamo molte cose di Clemente Romano e dei padri apostolici, l'abbiamo incontrati lo scorso anno. Sappiamo che il vescovo Clemente Romano, come ci riferisce lo storico Eusebio di Cesarea, dirige, che è il primo storico della Chiesa, dirige la comunità di Roma dal 92 al 101, ed è sulla tomba di Clemente, come riporta il testo della liturgia del giubileo dell'anno 2000, che sorge la prima struttura di riferimento, il primo elemento concreto della tradizione della Chiesa di Roma. Clemente Romano è il primo papa, quindi, che la storia annovera. Quelli ricordati precedenti a lui sono personaggi aleatori, e i papi storicamente sono i successori di Clemente. Quindi il primo papa storico è Clemente Romano, e Clemente Romano, che utilizzando le lettere di Paolo costruisce l'autorità di Pietro, e difatti è colui che ha dato una prima forma istituzionale alla Chiesa di Roma, e per fare questa operazione di carattere culturale ha utilizzato lo strumento della scrittura secondo lo stile delle comunità ebraiche della diaspora ellenistica, anche perché Clemente è un ebreo che proviene dalla sinagoga. Cioè, Clemente Romano va annoverato quindi tra i maggiori, lo sappiamo, lo abbiamo studiato in questo senso, tra i maggiori scrittori ellenistici, ed è autore di una serie di opere che complessivamente formano quella che viene chiamata la letteratura clementina, che è il documento scritto che rappresenta il primo atto costitutivo della Chiesa di Roma. No, gli atti costitutivi della Chiesa di Roma cominciano da un volume, quel volume si intitola Letteratura Clementina, e così anche quest'anno abbiamo cominciato per tempo ad assaggiare le clementine. E quando le vedete, pensate a Clemente Romano, ripassate mentre fate la spesa quello che avete studiato, e quindi anche i sapori, gli odori sono fondamentali nell'apprendimento, lo sono. Ora, il senso degli Atti degli Apostoli, in coerenza con lo stile apologetico dell'opera, ci racconta che Paolo riceve l'ordine di restare a Corinto attraverso un sogno, secondo una tradizione letteraria ben consolidata. Cioè, gli appare in sogno il Signore e gli dice: resta qui perché molti abitanti di questa città appartengono già al mio popolo. L'anno scorso abbiamo studiato anche quante incongruenze però poi ci sono tra le lettere di Paolo e gli Atti degli Apostoli, proprio perché le lettere di Paolo sono autobiografia, situazioni che lui ha vissuto, e gli Atti degli Apostoli invece sono un catechismo, perché devono costruire situazioni positive, perché noi ci comportiamo bene così, seguiamo questo esempio morale, no? Fondamentale per realizzare la salvezza, no? Il regno di Dio. Quindi Paolo, dall'inverno dell'anno 50 all'incirca, fino all'estate del 51, vive a Corinto in una comunità molto vivace, formata soprattutto da persone che sono culturalmente di formazione pagana, quindi non ebrea, e la maggior parte di loro sono anche di modesta condizione sociale. Vive in una ecclesia, la famosa ecclesia di Corinto, e su questa parola noi faremo una lunga e complessa riflessione. Paolo scrive ai Corinti qualche anno dopo, quando si trova a Efeso, e scrive perché nella comunità di Corinto si sono verificati dei fatti gravi, e Paolo ne viene al corrente perché una piccola delegazione di persone che sono rimaste legate con lui lo raggiunge e gli racconta questi fatti, e allora lui decide di scrivere. Ora, nella comunità di Corinto ci sono divisioni, scontri, difficoltà di convivenza, crisi familiari in atto, rigurgiti fondamentalisti, atteggiamenti di menefreghismo, insomma, tutte situazioni che noi conosciamo bene, perché non è che sia cambiato molto. Oltre che attrazione per i culti pagani, per il consumismo sessuale offerto dalla città, soprattutto vi è poco decoro nel partecipare alla cosiddetta cena del Signore, che è un argomento di cui ci occuperemo strada facendo, un argomento molto importante e molto significativo. Cioè, intorno a questi problemi molto pratici, Paolo di Tarso cerca di dare delle risposte ai suoi interlocutori, cioè al piccolo gruppo che è più legato a lui, e cioè si impegna a formulare dei risponsi che siano coerenti con la buona notizia della risurrezione di Gesù. E nel compiere questo sforzo culturale, Paolo riesce a dare forma ad una serie di temi che costituiscono, che andranno a costituire poi le linee ideologiche di base della Chiesa delle origini. Paolo non ha nessuna intenzione di scrivere la dottrina della Chiesa, che ha intenzione di intervenire su fatti molto concreti in funzione di quella notizia della risurrezione di Gesù. E quindi è per quello che questa operazione è riuscita meglio, perché guarda delle cose concrete, non teoriche. La prima lettera ai Corinti è stata scritta tra l'anno 54 e il 56 ad Efeso, ed era stata preceduta da un'altra lettera, non so se ve ne siete accorti quando abbiamo letto, perché di solito, come dicono i padri conciliari, quando si legge la letteratura sacrale ci scivola sopra se non facciamo attenzione alle cose. Paolo scrive, no? Vi ho già scritto, no, versetto, al capitolo 5, al versetto 9, l'abbiamo letto poco fa, cioè vi ho già scritto, quindi, di non avere nulla a che fare con chi vive nell'immoralità, ma vuol dire che vi ha già scritto una volta, cioè quindi c'è una lettera prima della prima, ma noi di questa prima della prima non sappiamo nulla, è andata perduta, anche perché, come sappiamo, Paolo non ha scritto 7 lettere. Ne ha scritte decine, c'è tutta una corrente di centinaia di lettere che sono andate perdute o ne sono stati raccolti dei frammenti, assemblate in queste che noi possediamo, come nel caso della diaconessa di Cencre, di cui abbiamo parlato prima. Ora, lo schema della prima lettera ai Corinti è semplice, e il leggerla, guardate, non presenta alcuna difficoltà, neppure molto tempo. È composta da 16 capitoletti, occupano circa 18 paginette, chi vuole se la può leggere, ma è chiaro che ci sono almeno 4 punti su cui è necessario riflettere, e questo esercizio lo faremo prossimamente. E quando Paolo viene informato sulle situazioni incresciose capitate nella comunità di Corinto, lui comincia a trattare i punti uno dopo l'altro in relazione agli avvenimenti così come gli sono stati raccontati. Quindi il testo della prima lettera ai Corinti non si presenta come un trattato sistematico, ma è un insieme di generi letterari, e lo scrivano si lascia coinvolgere nelle situazioni. Qual è la prima considerazione che nel momento in cui stiamo per concludere questo itinerario possiamo fare in funzione della didattica della lettura e della scrittura? Il testo della prima lettera ai Corinti ci fa comprendere una cosa molto importante e significativa, ci fa capire come si andava formando e si sviluppasse una comunità di credenti con il suo dinamismo, con tutte le sue crisi allarmanti e con tutte le sue contraddizioni. E ora, in conclusione, per puntualizzare meglio questo concetto, cioè per capire quale complesso movimento di persone, di idee, di forze intorno alla buona notizia, euangelia, per dirlo in greco, della risurrezione di Gesù sul terreno dell'ellenismo, leggiamo la prima parte del capitolo 18 degli Atti degli Apostoli, dove si racconta l'arrivo di Paolo a Corinto e l'invito che riceve in chiave onirica, facendo un sogno, a trattenersi Ecco, in questa città, negli Atti degli Apostoli, noi troviamo queste grandi figure, queste grandi immagini, no? I sogni, gli interventi, no? Tutte cose di letteratura romanzesca. E dopo questi fatti, Paolo lasciò Atene. Noi conosciamo già l'episodio dell'Areopago, no? Lo abbiamo studiato diverse volte. E andò a Corinto. In quella città trovò un ebreo che si chiamava Aquila, nato nella provincia del Ponto. Con Priscilla, sua moglie, era appena arrivato dall'Italia, perché l'imperatore Claudio aveva espulso da Roma tutti gli ebrei. Succedeva ogni tanto con qualche imperatore. Ora, questo decreto, questa legge di espulsione, sono del 49 d.C. Paolo andò a casa loro e, siccome faceva lo stesso mestiere, katasquevasis skinos in greco, ricordate? Rimase con loro e li aiutava a fabbricare tende. Ricordate che lavoro faceva Paolo di Tarso dopo aver fatto il magistrato per la sinagoga? Costruiva tende da campeggio. Katasquevasis skinos in greco, ce lo dicono gli Atti degli Apostoli. Ogni sabato però andava nella sinagoga, si metteva a discutere e cercava di convincere tutti, ebrei e greci. Poi arrivarono Sila e Timoteo dalla Macedonia. Allora Paolo si dedicò soltanto alla predicazione. Di fronte agli ebrei egli sosteneva che Gesù è il Messia mandato da Dio. Gli ebrei però gli facevano opposizione, lo insultavano. Allora Paolo si stracciò le vesti in segno di sdegno, classico stile fariseo, e disse loro: se non vi salverete, è colpa vostra. Io ho fatto per voi tutto quello che potevo. D'ora in poi mi rivolgerò soltanto a quelli che non sono ebrei. Quindi Paolo lasciò la sinagoga e andò in casa di un tale che si chiamava Tizio Giusto. Era un greco che seguiva la religione ebraica e la sua casa si trovava vicino alla sinagoga. Crispo, il capo della sinagoga, credette nel Signore insieme con tutti i suoi familiari. Anche altri abitanti di Corinto ascoltarono quello che Paolo diceva e così credettero e si fecero battezzare. Una notte il Signore apparve in sogno a Paolo e gli disse: non aver paura, continua a predicare e non tacere, perché io sono con te, nessuno potrà farti del male, anzi, molti abitanti di questa città appartengono già al mio popolo. Paolo rimase a Corinto un anno e mezzo e annunziava loro la parola di Dio. È interessante questo frammento perché a modo suo ci racconta la vita delle ecclesie. Le ecclesie erano strutture che raccoglievano ebrei e non ebrei, e vedremo come e perché, no? Poi gli Atti degli Apostoli naturalmente glissano su questo fatto, perché ci tengono a dire che la Chiesa è quella di Gerusalemme, che però non è mai esistita, cioè è una figura retorica, no? No? Le lettere di Paolo confermano, no, questo fatto. Ora, in repertorio, come vedete, abbiamo la carta con gli itinerari dei primi due viaggi di Paolo. Potete quindi individuare la città di Corinto. Questa carta la potete utilizzare ancora. Nel testo della prima lettera ai Corinti ci sono una serie di temi significativi che dobbiamo studiare. Ci sono quattro parole chiave che dobbiamo mettere in evidenza. Quali sono questi temi? Quali sono queste parole? Lo scopriremo la prossima settimana. E la scuola è qui perché l'apprendimento permanente è un diritto e un dovere di ogni persona. Quindi il nostro viaggio sul territorio dell'ellenismo continua, perché possiamo imparare ad alimentare buone passioni e a controllarle con giuste ragioni. Buonanotte, accorrete con noi. E fate il compito. Thank you.